Amici radioascoltatori, in apertura a voi un sentito grazie per le vostre bellissime lettere inviate alla redazione. Buon ascolto. La moda, il genio italiano, così senza riserve si esprimevano i giornali. Aveva in questo settore nome e cognome. Antonio Ferretti, commendatore e poi cavaliere del lavoro. Le poche foto rimaste di lui non fanno onore alla sua indubbia intelligenza. L'espressione più che severa è furibonda, le sopracciglia aggrottate, la fronte ritoccata in modo da apparire esageratamente spaziosa. Si capisce subito che imita Mussolini. Persino nello sporgere le labbra, che a differenza del Duce, Ferretti aveva sottili. Fu lui per primo a studiare l'utilizzo dei cascami del cuoio che nelle Marche gli scarpai gettavano nel focolare per riscaldarsi e per tenere accesa a lungo la brace di legna. Lavorando i cascami, Ferretti inventò il cuoio rigenerato, che brevettò con il nome di salpa, e gli italiani ebbero modo di calzare scarpe di salpa. Fu ancora lui a scoprire che dalla caseina del latte si poteva ricavare un prodotto tessile con qualità simili a quelle della lana, e gli italiani vestirono l'anital.
Laggiù nell'Arizona, terra di sogni di chimere, se una chitarra suona, quel fior di primavera vuol dire fedeltà alla sua catinera.
Niente più seta ma rayon, niente più cotone ma cafioc, ossia fiocchi di canapa. Nei film dell'epoca, nelle ricostruzioni cinematografiche di oggi, riproducono fedelmente le conseguenze di questi prodotti sull'eleganza, di per sé molto approssimativa dell'italiano medio. Di solito durante la settimana i pantaloni dell'impiegato passavano la notte con lui ben distesi sotto il materasso. Era il più pratico sistema di stiratura con le stoffe normali. L'uso continuò con i prodotti artificiali, i quali, possedendo una sensibilità cartacea, subivano dal materasso false pieghe che non se ne andavano più. La riga dei pantaloni, cui l'impiegato teneva tanto, si sdoppiava, si triplicava, finché finalmente, passata sotto il ferro, si spezzava. Gli italiani più cauti cominciarono allora a sussurrarsi quel modo di dire che sarebbe durato per anni, anche dopo la caduta del fascismo e la fine della Seconda Guerra Mondiale. Mostravano una vecchia giacchetta o un antico scampolo conservato nella naftalina. Il Lanital era inattaccabile dalle tarme e stropicciavano la stoffa fra le mani mormorando: è roba di prima dell'autarchia, di prima della guerra.
Si potrebbe navigare, gondolare in gondoletta, con la luna che in cielo guardare.
Ho fatto un sogno di strano, ho visto il mare a Milano, che sorrise nel sogno per me, mentre il cuore mi batteva per te. Tutto il mar tutto blu, c'eri tu, la tua tutto la mare, regina sei tu. Che delizia per me, da Milano in forte mare, per poter su quel mar, quando con la luna appare, pensa un po' mio tesoro, che potessi navigare, navigare con te dalla baia del re, con un grande amore. Vedo che sul mio cuore si aspetta questa rossa di felicità. Che delizia per me, se a Milano ci fosse il mare, ma se il mare non c'è, con te nella Milano con te.
Fino agli inizi degli anni 30 la moda imponeva i capellini a cloche, cioè a caschetto, sempre chiamati così nonostante la locuzione francese. Calavano sugli occhi fino a nascondere le sopracciglia. Alzavano e esageravano il sommo del cranio per contenere i capelli raccolti a treccia. Visti di lontano parevano tutti uguali a parte il colore, ma i nastri e i fiocchetti intorno, la piega sbarazzina della corta tesa rivolta in basso da un lato e in su dall'altra, gli ornamenti in similoro e pietre finte, le fibie e i pennacchi, le guarnizioni fantasia, per cui un nastro vistoso avvolto intorno al cappello ricadeva con una coccarda sull'orecchio destro, rendevano ogni modello diverso. Negli anni 30 le tese si allargarono oppure scomparvero del tutto, rendendo il cappellino un accessorio sempre più simbolico. I modelli più semplici assomigliavano a un tamburello, a un berretto da spiaggia. Quelli più elaborati, a tesa orizzontale o spiovente, avevano la cupola ridotta al minimo e trasformata in un tronco di cono non più grande di un bicchiere. Nella buona stagione la paglia colorata, tessuta o intrecciata sostituiva la stoffa. Non la classica paglia di Firenze, ma un tipo più rigido, colorato o laccato. Cappellini. Prevalevano il nero, il blu, il marrone e il ciclamino. Il cappellino primaverile più costoso sulle 70 lire era vitrine e sovvertiva le regole pratiche del copricapo. Niente cupolino, solo una gran tesa circolare volta all'insù, più alta sulla nuca, più bassa sulla fronte. Il modello meno caro, un pentolino di paglia celeste con un fiocchettino in cima, costava 15 lire. Una signora piccolo borghese misurava il proprio benessere contando il numero dei cappellini conservati nella cappelliera. Contenitore oggi rarissimo, ma a quell'epoca d'uso normale. Thank you. La cappelliera era una sorta di valigia circolare di fibra o di vimini, di mezzo metro di diametro, anche più, pressoché intrasportabile, perché più larga che alta. Aveva il manico al centro del coperchio. Per variare il più possibile l'aspetto del cappellino, le signore cominciarono a fiorire e a fruttificare. Con pochi soldi le mercerie vendevano grappoli d'uve di ciliegie di cotonina, fragole di cartapesta, albicocche di velluto e fiori, bouquet di fiorellini di campo in tela, col manico di fil di ferro ricoperto di filo verde, camelie, viole di Parma, viole mammole, garofani rossi, rosetea. Lo stesso cappellino così variava secondo delle fioriture e dei frutti che la stagione offriva, e un nuovo personaggio entrava nella vita della donna, la modista.
Solo per gli uomini una canzone canterò, e per le donne questa volta pensieri, sospiri, preghiere non ho. A tutti gli uomini i miei consigli voglio dare, perché se ne faranno tesoro, vivranno godendo, facendosi amare. La vita è fatta per te, siami con fortuna, bionda, rossa, bruna, baciala, stringila, ma senza amore. La donna muore per te, quando ne hai più d'una, ogni chiar di luna lasciane, prendine, cambia colore. Chi ha de mani, rispondi chi so, giura t'amo, sorridi ma va. La vita è fatta per te, siamo con fortuna, bionda, rossa, bruna, baciala, stringila, ma senza amore. Da che fra gli uomini mi chiamano tutti senza cuore, son diventato per le donne la meta, la vita, l'amato, l'amore. Perciò per gli uomini, dalla mia stessa convinzione, io mi propongo di cantare di giorno, di notte, la stessa canzone. La vita è fatta per te, siami con fortuna, bionda, rossa, bruna, baciala, stringila, ma senza amore. La donna muore per te, quando ne hai più d'una, ogni chiar di luna, lasciale, prendine, cambia colore. Chiede mami, rispondi chissà, giuravamo, sorridi ma la vita è fatta per te, siami con fortuna, bionda, rossa, bruna, baciala, stringila, ma senza me.
Amalgamati confusamente dalla non moda degli abiti che tutti ritenevano saggio rivoltare, sagomare sui fianchi, guarnire con una martingale e via, gli impiegati pubblici e privati sapevano di portare ai piedi le spie più impertinenti del loro censo. E non era soltanto questione di prezzo. In assoluto le scarpe costavano allora meno di oggi. Comprate dal ciabattino di paese andavano dalle 15 alle 20 lire quelle di cuoio o di vacchetta. In città il prezzo oscillava per i censi medio-bassi dalle 40 alle 50 lire. Ne esistevano anche modelli a 100 lire e più, ma erano straordinari, di vernice bicolore, riservati ai professionisti più illustri, all'alta borghesia, agli attori del cinema. Dai 40 anni in su si continuavano a preferire, soprattutto d'inverno, le polacchette alte fin sopra il malleolo.
Io bene tanto e mi tormento, e nella voce mia ci trema il pianto. O per compagni la tristezza e il vento, e intorno al cuore l'ombra del rimpianto. Vorrei sapere di morte, poi mi pento, vorrei spezzarmi il cuore che t'ama tanto. Maria, Maria, il tuo nome è una carezza profumata nella nottata. Un usignolo canta e s'appassiona, l'eco risuona, risuona insieme al vento, s'allontana, il cuore ti chiama e tu lo fai soffrir. Maria, 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 Maria. Vedo l'ora che venga la sera per ribaciar la bocca tanto cara, la stessa che giurava primavera, per te sarò la luce che rischiara, ma quella bocca che non è sincera m'ha messo in fondo al cuore una pena amara. Maria, Maria, il tuo nome è una carezza profumata nella nottata, un usignolo canta e s'appassiona, l'eco risuona, risuona insieme al vento e s'allontana, il cuore ti chiama e tu lo fai soffrire. Maria, 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 Maria. Risuona, risuona insieme al vento, s'allontana, il cuore ti chiama e tu lo fai soffrire. Maria, 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 Maria.
Per le scarpe i più giovani avevano invece già adottato quelle basse col doppio puntale traforato e si sdilinguivano dalla primavera all'autunno per certe tomaie a imitazione di quelle verniciate bicolori dove il bianco scamosciato dilagava sui fianchi risparmiando solo la punta, il tallone e il collo del piede. prima dell'avvento autarchico della salpa, i materiali oltre la vacchetta erano il vitello e il capretto, pelli morbide, invitanti, suggerite ai bambini e alle signore, che però riservavano un inganno. Più si adattavano al piede e ai geloni, meno resistevano alla strada. Le calze femminili degli anni 30 dovettero la loro gloria alla velatura e all'effimera fragilità per cui gli uomini pensavano che non avessero altra utilità se non quella di far notare di più le gambe. La rudimentale pubblicità dell'epoca aiutò. Tra inserzioni di magnesia bisurata, conserve, ernie e senza operazione, quelle delle gambe calzate furono le più accattivanti e le sole vagamente erotiche. Lo sapevano i ragazzi, ma ancora più le signore, che non rinunciarono all'occasione di sperimentare un linguaggio sempre oscillante tra il pratico e l'equivoco. «Devo tirarmi sulle calze», sussurrava l'amica all'amica. Ma se lo diceva in presenza di un amico, già superava intenzionalmente i limiti dell'amicizia. Compiere l'operazione in pubblico era consentito soltanto alle attrici nei film. Anche le provocatrici di professione avevano la prudenza di farsi seguire fino in un portone prima di agire. Indipendentemente dalla lunghezza della gonna, le calze avevano un ruolo particolare e autonomo negli approcci. La domanda: com'è la riga? Dritto o storta? Concludeva incontri clandestini, ma poteva anche essere la premessa. Mi hai rotto una calza. Talvolta era un addio. (Susurra)
fatto innamorare, la sua boccuccia sembra un cuore ardente, quando cammina fa voltar la gente, è un tipino da giornale provocante originale che fa ognuno sospirare, bella, più bella d'ogni fior, vive nei sogni del mio cuore, è una ragazza dai capelli rossi, con degli occhioni grossi grossi grossi, è un tipino delizioso, seducente, vaporoso che m'ha fatto innamorare.
Gagliardetto lacero sottovetro c'era sempre, per tagliacarte si usavano baionette, per portamatite bossoli di mortaio, le scritte imperiose sui muri in netti caratteri romani squillavano il decalogo del buon fascista. Si saluta romanamente, non si fanno raccomandazioni, ardisco non ardisco, noi tireremo diritto, il fascista non usa l'ascensore. Credere, obbedire, combattere. Non ci piacciono le scartoffie. Per il fiduciario l'iscritto privo di autentiche benemerenze ante marcia era soltanto uno dei milioni di tesserati opportunisti cui era meglio non chiedere prove di fede per non apparire fesso. Certo, la disciplina soprattutto, ma il fiduciario ricordava i bei tempi quando si scattava come molle, senza bisogno di cartoline precetto, quando l'ordine era affidato allo spirito combattentistico, non ai fogli di carta che arrivavano da Roma firmati da Achille Starace, quando la tessera era un onore che si pagava col sangue. Se l'inquisito era un operaio, il compito del vecchio fascista in piedi dietro la scrivania, con i pugni sul piano incerato sotto il ritratto del duce, era più facile e la ramanzina più secca e spontanea. L'operaio iscritto al fascio era pur sempre un transfuga, un convertito, quindi anche uno sbandato, isolato nella sua classe e ignaro di come funzionassero le cose nel partito, un po' brusco, un po' paterno. Il fiduciario ritrovava gli argomenti dalla vigilia, o con noi o contro di noi, sapendo che l'operaio avrebbe ascoltato in silenzio. Di fronte a un piccolo impiegato, invece, il fiduciario si sentiva la bocca piena di cotone. Il camerata che gli era di fronte rispondeva con frasi da libro scolastico dello Stato. Squadernava le fotografie dei figlioli in divisa da balilla e copie di sue lettere di protesta indirizzate al fascio perché il riconoscimento della sua anzianità di militante si era perduta nei labirinti della perdurante burocrazia che non abbiamo ancora stroncato.
Thank you. andando via con sé l'amore, soltanto la tristezza in cuore resterà. Il tempo passerà, con sé nasconderà quest'ora di felicità, che forse mai nel nostro cuore rivivrà. Rimani ancora stretta sul mio cuore, rimani ancora, non mi dirmi no. Ti voglio amare per sognare ancora con te, per te. Il tempo passerà, lontano fuggirà, portando via con sé l'amore, che solo nostalgia sarà. Il tempo passa e va.
La domenica mattina piazze di città e di paese erano molto simili. Non c'erano schiere di biciclette. Attorno alle carrozze ferme si diffondevano odori di biade e di orina di cavallo. I ragazzi correvano dietro alle rare automobili e ai calessi. Gli ambulanti offrivano tutto ciò che può rallegrare un giorno festivo in una nazione povera e contadina. Pannocchie di grano turco arrostito, uva passa, limonate, grafen e ciambelle cosparse di perline di zucchero colorate o d'argento, bastoncini di liquirizia, angurie o caldarroste secondo la stagione. Non tutti avevano il carretto o la bancarella. Molti il grembiule a righe esponevano la merce in ceste o vetrinette portate a tracolla. I più chiassosi erano i gelatai. Strillavano come le pescivendole del venerdì, spingendo un trabiccolo che spesso aveva la forma di prua di nave e le fiancate adorne di pinguini in marsina, di foche giocoliere su un fondale indicato come Polo Nord. Monelleria infame era distrarre l'uomo dei palloncini volanti e fargliene volare via qualcuno. I venditori di giocattoli faticavano per attirare l'attenzione dei bambini ben vestiti e accompagnati dai genitori e per allontanare quelli soli e scalzi. L'oggetto più caro della loro mercanzia era la pistola a 100 colpi, di latta verniciata di nero, molto rozza. Funzionava inserendo dall'alto un rotolino di carta rossa che conteneva ogni centimetro un'ombra di polvere da sparo. Costava una lira e mezzo. Il rotolino di cartucce era chiuso in una scatoletta di cartoncino verde 30 centesimi.
Riporterai con te.
si spegne piano piano.
Inferocito, fortemente marchiato dall'ideologia e agonizzante dalla Repubblica di Salò, la non classe non poteva convivere. Così si rimise in caccia di altre ideologie tradizionali, quelle prefasciste, cui allearsi e di cui nutrirsi ruminandole, trasformandole in un'altra cosa rispetto a ciò che erano.
Se non c'è la luna in cielo, c'è la fiamma dell'amor che d'azzurro tinge il velo con i mille sogni d'or. Quanti cuori innamorati cercano la libertà, ed allora si sa, se ne van di qua, se ne van di là, passa la ronda d'amor nell'oscurità, fuori di città lieto se ne va. Cerca quel nido tra i fiori che l'accoglierà, che le donerà la felicità. Quante frasi, promesse, giuramenti, dolci baci, sinceri di passione. Passa la ronda d'amor, nell'oscurità la felicità godrà.
Per le edizioni Mondadori, a cura di Giordano Bruno Guerri, ricordi, tanti ricordi lasciati ai posteri da un indimenticabile amico, Gianfranco Venè. Giordano Vallerini vi ha raccontato così l'atta della vita quotidiana degli italiani durante il fascismo. A risentirci.